Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Esa Channel. L'altro giorno ho fatto un video sulla risata, no? Sul ridere. Ovviamente un video nel quale ricalcavo il discorso dell'elogio di Franti di Eco, cercando anche di ridiscutere le categorie di Luttazzi che l'aveva proposto per la satira, eccetera, eccetera. E mi ha fatto, sono due cose che voglio dire su quel video. Da un lato mi ha fatto ridere perché qualcuno ha detto che giustifico Pio e Amedeo. Io non so chi siano Pio e Amedeo, non so che cosa abbiano fatto. Credo siano una specie di Boldi e De Sica, boh. No, ho capito che non è una cosa bella, positiva, però insomma, per fortuna qualcuno ha detto se mi accosti a Pio e Amedeo non hai capito il video. Io non so, però magari è vero, non so neanche chi siano Pio e Amedeo. Però qualcuno mi ha anche suggerito di chiamarli Porco Pio e Amedeo Cane. Questa cosa mi ha fatto moltissimo ridere, dovete scusarmi, dovevo assolutamente dirla. Ma non è questo, in realtà c'è stata una... qualcuno mi ha scritto una cosa giusta, cioè ridere, no? Ridere delle cose, ridere del sacro, non avere un sacro che non può essere deriso, e poi qualcuno dice, però bisogna saperlo fare, grazie al cazzo che bisogna saperlo fare, se fai schifo, fai schifo e ti prenderai i pomodori in the face, questo lo davo per ovvio, ma nulla è mai ovvio su internet. Detto questo, ridere delle cose, non avere qualcosa che non possa essere dissacrato e capire che dissacrare è sempre molto utile per se stessi e per gli altri. Quindi non c'è niente di più etico nei confronti del prossimo dell'essere dissacranti, è sempre molto educativo. È sempre molto più educativo che essere militanti presso una parte. Ad esempio, ritenere che si debba ridere, scherzare, fare satira, poi dipende, no, dal livello, al punto al quale ci si colloca, soltanto in una direzione, magari politicamente intesa o ideologicamente intesa, eccetera, eccetera, trasforma la propria, vogliamo dire nell'accezione, nella sua collocazione più nobile, la propria satira in una satira militante. Per come la vedo io non è da dizionario. Per come la vedo io, quindi totalmente opinabile e discutibile, satira militante è un ossimoro nel quale non vorrei mai cadere se facessi l'autore satirico. Chiosa, parentesi, chiusa. Detto questo, un'altra cosa importante è ridere di, importantissima, è la prima cosa di cui bisogna ridere, è di se stessi, che è una cosa molto vera, credo che sia un concetto che nei miei video ho ripetuto forse una ventina di volte, quindi capisco che andasse ripetuto ancora, ma... ridere di se stessi è facile a dirsi, quindi oggi vorrei aprire questa parentesi. È facile dire ridere di se stessi, ma ci sono delle problematiche. Ci sono delle problematiche al limite del paradossale, anzi, ci sono delle problematiche intorno a quello che potremmo definire il sacro o il dogma, se non fosse che non sono i termini giusti, per fortuna, di ciascuno di noi, cioè la soggettiva. Avrete forse notato anche voi che ciascuno di noi vede la vita attraverso i propri occhi. E con queste incredibili rivelazioni che vi accolgo oggi, sì, ognuno di noi vede il mondo e vedrà per tutta la sua vita il mondo e ciò che gli è esterno, ciò che percepisce essergli esterno, essendo questa l'approssimazione dei nostri poveri sensi, attraverso appunto il proprio punto di vista. Questa non è un dogma, non avrebbe senso definirlo un dogma e non deve in nessun modo essere sacro. Ciononostante potremmo definirla una costante inaggirabile, in qualche modo anche una trappola, anche un, beh, sì, certamente un limite della nostra capacità di comprensione del mondo. Ok? Detto questo, l'autoironia, ridere di se stessi, si fonda sul... si deve in qualche modo basare... di primo acchito, la prima mossa, poi si decide se ridere di se stessi, ma la prima mossa è vedersi da fuori, cercare di vedersi come ti vedrebbero gli altri, da cui può, non è detto, può nascere, sorgere un senso del ridicolo, può nascere, sorgere una capacità di andare oltre se stessi, metaforicamente, di mettersi tra parentesi, metaforicamente. Perché specifico inutilmente metaforicamente? Proprio perché la prospettiva quella rimane. Questa capacità di vedersi da fuori è appunto sempre metaforica. Non è altro che accogliere o meno alcune istanze che vengono da fuori di noi, visioni altrui di noi stessi, tipicamente. Ma è una cosa che non ci toglierà mai dai nostri panni. Lo so, ovvietà, 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 però non così ovvio. In altre parole, e questo è molto interessante, cioè proviamo a ridere di se stessi, essere autoironici, sapersi relativizzare e quant'altro, è comunque un fare finta. Perché non ci relativizziamo mai? La nostra consapevolezza di essere nient'altro che un essere umano fatto di carne che schiaccia, a un certo punto schiatta e c'ha sto cervello, eccetera, ok, non ci sottrarrà mai alla nostra soggettiva. È il discorso, d'altra parte, che fonda il libero arbitrio da un punto di vista semiotico-linguistico. Tu puoi benissimo sapere che sei solo le scariche elettriche fra i tuoi neuroni, l'attività l'epifenomeno dell'attività cerebrale. Il fatto sta che non puoi fare a meno di percepirti come il decisore delle tue azioni e quindi come l'arbitro del tuo agire. Il solito discorso per cui quando vai al ristorante o dal barbiere, insomma, quando qualcuno ti chiede qualcosa e tu devi scegliere, tu non è che dici io non esisto, quindi non ti rispondo. Comunque la risposta gliela dai, anche se sai che è paradossale. Stessa cosa il ridere di se stessi, l'essere autoironici, essendo comunque un fare finta di non essere se stessi, un fare finta di essere al di fuori di se stessi, mettersi anche, vedi, discorso empatia, mettersi nei panni dell'altro, è naturalmente un tentativo ipotetico. Di fatto l'empatia è un'ipotesi, come, perché altro non è che l'interpretazione del sentire altrui, ma allo stesso modo come siamo noi da fuori è soltanto un'ipotesi che non verificheremo mai, non la verifichi neanche se vedi un filmato dove ci sei tu preso da fuori, ok? Non è questo il punto. Tu comunque quel filmato continui a vederlo attraverso la tua soggettiva. A questo proposito mi viene in mente, vi ricordate come si chiamava quel film? Strange Days, che c'era quel criminale che metteva il visore 3D ai tizi che... Mio Dio, era una cosa tra l'altro terribile, ai tizi che ammazzava così che loro vedevano... Scusate, è un'immagine raccapricciata, però molto potente da un punto di vista concettuale, mio Dio. In ogni caso, detto questo, è un fare finta, è un ipotizzare e fingere di poterci vedere da fuori, di poterci davvero relativizzare. Io so di non essere il centro dell'universo, spero di non essere il centro dell'universo, eppure mi vivo, mi percepisco come il centro dell'universo. Diverso è il discorso, non c'è la Terra al centro del sistema solare, c'è il Sole... La soggettiva è un'altra cosa, io non sono la Terra, ok? Questa cosa fa sì che bisogna, secondo me, fare molta attenzione. Allora, premesso, lo ripeto, è molto importante ridere di sé, è un atteggiamento assolutamente che considero bello, saggio e che invito a fare. È molto importante non prendersi sul serio. Su questo siamo tutti d'accordo? Benissimo. Premesso questo, può molto facilmente diventare una posa, oppure può diventare una cattiveria. A proposito della posa, è molto facile vedere come molte persone abbiano una narrazione eroica di sé attraverso il deridersi o lo sminuirsi. È un classico. Cioè, sei tu il primo a sminuirti in realtà per far vedere che sei tu il primo a sminuirti. Quindi non sto dicendo che non bisogna ridere di se stessi, ok? È solo una cosa che può accadere. E quindi ti esponi a una forma di vittimismo eroico. Rientra sempre dalla finestra. Però è vero, il discorso invece della cattiveria, della crudeltà verso se stessi. Mi ricordo, non ricordo dove l'ho letto, forse proprio su Wikipedia, tra l'altro. Leggevo, credo fosse su Toshiro Mifune, comunque il rapporto fra Toshiro Mifune e Akira Kurosawa. Sapete che... conoscerete ovviamente Kurosawa, avrete visto tutti i suoi film, è obbligatorio. E Kurosawa, uno dei più grandi registi del Novecento, bla 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 bla, aveva... prima parte della sua carriera di regista, come attore feticcio, presente nella gran parte delle sue pellicole, Toshiro Mifune, a mio modestissimo e assolutamente sindacabilissimo parere, il più grande attore cinematografico di tutti i tempi, metto al suo livello soltanto Gianmaria Volonté, è solo un mio parere così, a gusto. Bene, Toshiro Mifune e Akira Kurosawa, grandissimo sodalizio artistico, no? Cosa succede? Rompono, litigano. E si ritrovano soltanto... si ritrovano al funerale di non so chi, si abbracciano piangendo, tipo che sono già tutti e due vecchissimi. Tutto questo per dire che si dice di Toshiro Mifune, questo gigante della recitazione, si dice che fosse autoironico e autocritico a livelli quasi di... in modo quasi crudele, ecco, mi ricordo che era più o meno questa la citazione, ora indipendentemente dal fatto che fosse vero o meno, a chi lo sa. Però è una cosa molto interessante, nel senso che l'ossessione per una finzione, vederci da fuori, è comunque una finzione, non ci vediamo mai da fuori, ok? Se non attraverso il vedersi da dentro. L'ossessione per una finzione e il non ridere di quella stessa finzione può portarci ad infierire su noi stessi, può portarci ad avere una visione di noi stessi troppo, troppo derisoria o sminuitiva. Si parla tanto, no, del cioè, se ne è parlato, io su questo canale ci ho fatto un video a proposito di un video di Yotobi, che era la sindrome dell'impostore, ok? Collego un altro discorso. Parlavamo di empatia. Su che cosa fondiamo? Quale può essere una buona fondazione argomentativa per l'empatia verso il nostro prossimo? La percezione, la persuasione che anche gli altri, come noi, come ciascuno di noi, abbiano il loro punto di vista, no? E quindi sì, io vedo il mondo e vedrò sempre e solo il mondo attraverso la mia deformazione personale, sempre e comunque. Ma lo stesso vale per te, per te, per te, per te, per te, vale per tutti. In questo nasce una solidarietà. Siamo tutti negli stessi panni soggettivi, ok? È una condizione intersoggettiva di soggettività. Potremmo dire così, potremmo quasi dire che la soggettiva è oggettiva. Questa cosa qui ci deve abituare a non pensarci nel capirci simili, nel capire che condivideremo con gli altri problematiche. È molto facile capire che condividiamo con gli altri problematiche del mondo esterno. Sono in macchina, c'è un buco per la strada, ci passo sopra, la mia macchina fa così, e condividerò questa problematica con quello che passerà dopo di me. Ok, condividiamo il buco nella strada, ok. Ma ci sono problematiche interne del nostro modo di essere, del nostro continuare a interrogarci, del nostro sempre paradossale tentativo di vederci da fuori. Anche queste le condividiamo con gli altri, e questo ci aiuta molto a capire che quella sindrome dell'impostore ce l'ho io come ce l'hai tu, quella paura ce l'ho io come ce l'hai tu. Magari non ciascuno ha tutte le stesse cose, non siamo cloni in questo caso, non siamo identici, però probabilmente moltissime altre persone condividono cose, poi ognuno in dosi diverse, eccetera. Quindi non ti senti meno solo, ti senti meno rotto, ti senti meno sbagliato, ti senti meno in deficit, ok? Questa cosa qui ti deve aiutare anche nel non essere crudele nei confronti di te stesso, secondo me. Nel senso che proprio questa consapevolezza, che è alla base di un'empatia possibile, sempre ipotetica, è sempre meglio quando all'empatia diamo strumenti di verifica, ok? Questa cosa qui ci dovrebbe aiutare a non infierire su noi stessi, che paradossalmente si dice tanto, ma spesso per darsi un po' di boria, si dice tanto, ah, difficile avere, ridere di sé, ah, l'autoironia ce l'ho soltanto io. In realtà è stradiffusissimo l'essere non solo autoironici, altro che autoironici, l'essere violentemente feroci con noi stessi. Poi lo spettacolo che diamo in pubblico è una cosa diversa, perché magari per reputazione ci faremo vedere autoironici, però magari persone che si fanno vedere autoironiche e persone che non lo fanno potrebbero comunque tranquillamente condividere la stessa ferocia terrificante nei confronti di sé, perché non riescono a smettere di guardarsi da fuori pur non potendolo di fatto mai fare. Capite quanto è paradossale? Quindi a un certo punto, tutto bene, siamo tutti d'accordo, ridere di sé, non prendersi troppo sul serio, non considerarsi il centro di niente, non considerarsi chissà chi, capire quanto si è ignoranti, quanto si è inessenziali nel grande schema delle cose, tutto molto bene. Però a un certo punto, nell'ottica di perdonarsi, a un certo punto accettare, non è un dogma, non è un sacro, ma è un inevitabile per come siamo costituiti, accettare il nostro punto di vista. Con questo non voglio dire che dobbiamo perdere elasticità mentale, con questo non voglio dire che invecchiando a un certo punto dobbiamo dire, vabbè, le cose stanno, sapete com'è? Spesso purtroppo avanzare con l'età corrisponde a non essere più flessibili da un punto di vista concettuale. E questo è anche in qualche misura inevitabile, nel senso che tu, i concetti, le tue categorie, tu le vai ad assommare. Andare alle radici a cambiarne una che fa crollare tutto il sistema, io capisco che sia molto molto, è per tutti noi sempre più difficile, è logico che è più facile essere elastici anche fisicamente di cervello quando si è piccoli, dateceli da piccoli e saranno nostri per tutta la vita. Invito a chi vuole salvare anime, fare divulgazione eccetera, fatelo con i bambini. Piero Angela mi ha salvato la vita perché ero piccolo, questo lo ricordo sempre. Detto tutto questo, a un certo punto tu sei tu, io so io e lei è lei. Ti devi arrendere alla tua deformazione, la devi accettare, e di base serve la prima cosa da accettare. Devi essere attento e vigile anche in quell'impossibilità metaforica di vederti da fuori, per volerti bene, non per distruggerti. La messa tra parentesi di se stessi si deve fondare su di un amor proprio che, preso atto del fatto che dal tuo punto di vista vedrai le cose, tu quel punto di vista vuoi più adattivo rispetto al mondo reale possibile. È un tentativo di salvarsi, ma per salvarsi, finché duriamo, non dobbiamo essere punitivi nei nostri confronti e non dobbiamo essere così ossessionati dal voler sembrare intelligenti, che quindi allo sguardo degli altri ipotetico, gli altri non gliene frega un cazzo, sembra una cosa che noi ci inventiamo, diamo un'importanza gigantesca, non dobbiamo essere così ossessionati dal voler sembrare intelligenti dal farne una tortura, voler sembrare intelligenti, bravi, brillanti, internet, figuri, a internet dobbiamo tutti sembrare domine Dio su internet, è una cosa veramente inaccettabile, la dobbiamo rifiutare questa cosa, vi invito a parere personale, secondo me la dobbiamo rifiutare questa cosa, questa tensione a una perfezione, a una infallibilità, onniscienza col telefono in mano, siamo tutti onniscienti, lasciamo perdere, accettiamo molto di più, secondo me, dovremmo accettare molto di più i nostri limiti per lavorarci sempre sopra, ma lavorare sui propri limiti non deve essere un perfezionamento inteso come vado verso la mia forma finale, nella final form nessuno potrà battermi. No, sei sempre manchevole, ma la realtà ti sottopone, ti piaccia o meno, problemi diversi di volta in volta, e se desideri essere un risolutore dei tuoi problemi, almeno resta elastico, almeno resta lucido. Per questo, dissacrare e quant'altro che dicevamo, un invito alla lucidità. E niente, ci tengo molto perché ogni cosa su internet è reputazionale. Ora, si potrà dire che in qualche misura tutto sia reputazionale, siccome ci piaccia o meno proiettiamo un'immagine di noi stessi. Bene, bene, fantastico. Però io in realtà amerei rifiutare l'idea di reputazione, così come estremamente indurita e irrigidita oggi su internet dei social, ma per dire nella comunicazione generale, si impone a tutti, non più soltanto a pochi personaggi esposti all'epoca televisiva, no? Non credo che sia qualcosa che ci fa bene. E nulla, volevo condividere con voi questa riflessione. Postilla, non so se l'ho già detto, vi voglio ringraziare per i commenti al video di ieri, che è questo punto del tavolo, questo è il video di ieri, per i commenti al video di ieri, perché quello sulla rivista di videogiochi e sull'inizio delle mie letture, su Console Mania, eccetera, perché mi ha fatto un sacco piacere, cioè proprio bello, 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 mi ha fatto un piacere fenomenale, ci torneremo su cosine un po' così, perché, non lo so, ci vuole un po'. Anche un momento di ricordo, ma ho già altri video in mente, altri discorsi da fare su, ad esempio, i bei tempi, erano belli? Sarà uno dei prossimi video. Vi ringrazio, ragazzuoli, ci vediamo la prossima volta.